Grazie Barbara Tartari, ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2. Naturalmente buongiorno anche a Giovanni Conti.
Buongiorno a te Lorenzo.
Non è musica per club, il titolo che molto da lontano parafrasa al titolo di un famoso libro, non è musica per club il jazz, perché i jazz club, anche i più importanti, chiudono ed è un evento che si sta ripetendo troppo spesso ultimamente. Ultimo della lista è il leggendario jazz club del Village newyorkese, il 55 Jazz Club, che proprio intorno al 24-25 maggio ha dichiarato la sua chiusura totale. Malgrado un crowdfunding che ha fruttato quasi $70,000 e la mobilitazione di tutto il mondo musicale jazzistico newyorkese, non c'è stato niente da fare. La motivazione ufficiale è legata alle difficoltà del periodo pandemico e post-pandemico. Fatto sta che questo fenomeno si sta riproponendo spesso, troppo spesso. Allora, cosa sta succedendo, Giovanni? Ci siamo chiesti. Forse il club, l'ambiente del club, il palco piccolo, il clima raccolto, forse hanno fatto il loro tempo come ambiente adatto al jazz contemporaneo, oppure ci sono quindi radici più profonde in questa crisi, oltre a quelli economici, naturalmente. Forse la programmazione, direzioni artistiche a volte approssimative, la stessa attitudine dei musicisti, forse. Non lo so, comunque cerchiamo di farcelo spiegare dai nostri due ospiti. La prima la presento io con molto piacere, giornalista e musicologa Lorenza Cattadori. Ben ritrovata Lorenza.
Ben ritrovati a voi, grazie e buongiorno agli ascoltatori.
E sulle domande che diceva poc'anzi Lorenzo De Finti rifletteremo anche con il giornalista e blogger Andrea Conta. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Giovanni, buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche a Lorenza ovviamente.
Ciao Andrea, ciao, piacere.
Allora, io partirei proprio da Lorenza per cominciare un po' una nostra analisi.
Un excursus.
Esatto. Sì. Il jazz club è stato un ambiente fondamentale per la nascita del jazz, perché si è passati direttamente dalla strada a un ambiente piccolo, raccolto. La sonorità del jazz si trovava molto a suo agio in questo ambiente fin dai primordi. Lorenza, dici qualcosa su questo?
Certo, assolutamente. Anche se tutti quanti abbiamo gli occhi intrisi delle immagini di William Gottlieb della fine degli anni 40, quelli della 52esima, i Club Carousel, le insegne luminose, quindi un pochino siamo influenzati da quello. Non è più quello, ovviamente, c'è stata un'evoluzione, però c'è stata anche una sorta di, non dico involuzione, ma comunque un modo diverso di intendere il club. Leggevo da qualche parte che addirittura Amiri Baraka, non in questi anni, ma nel 1963, scriveva già su Downbeat che i jazz club non erano adatti alla musica d'avanguardia. Ovviamente negli anni 60 la musica d'avanguardia era il free jazz. Adesso ovviamente io faccio un po' come quelli che fanno il classico e non hanno mai visto l'Acropoli. Io non studio molto, studio molto, leggo molto, parlo moltissimo con gli yorkesi, ma ho previsto dei viaggi a vedere i jazz club che sono ancora aperti a New York, ma non li ho visti di persona, quindi ho questo pudore, diciamo, rispetto al fatto di non averli potuti vivere e respirare. Però so che, parlando appunto con i musicisti, so che l'avanguardia è sempre molto fervida e rispetto per esempio a un posto come l'Italia, dove i jazz club chiudono per ben altri motivi, lì ci sono moltissime sperimentazioni anche a livello di musica elettronica che è venuta proprio a inficiare positivamente ovviamente la sonorità jazz, insomma l'armonia jazz. E dicono che i jazz club sono troppo piccoli, hanno degli spazi veramente risibili rispetto a tutte la tecnologia che deve essere impiegata per questo tipo di musica, quindi questo è un aspetto. Durante la pandemia persino lo Smalls ha avuto dei problemi, che, insomma, per chi conosce un pochino l'ambiente è uno dei più grandi, dei più rinomati club newyorkesi. Per cui, insomma, diciamo che quello è sicuramente un grosso handicap, ecco, è stato un grosso handicap, addirittura anche in Europa. Io adesso porto l'esempio di Pannonica, che naturalmente io amo molto, che è un club di Nantes, in Francia, per motivi proprio pannonica de Conisbart, tu lo sai Lorenzo, sono un po' la studiosa di pannonica, e pannonica ha avuto dei grossi problemi, ha chiuso, poi il comune stesso è riuscito, con il comune, con i fondi del comune, sono riusciti ad aprire e da qualche mese sono ancora aperti, però comunque la pandemia ha creato effettivamente a livello così, oggettivo dei problemi, dopodiché possiamo parlare di tutto quello di cui hai parlato tu, che hai accennato tu e che io condivido soprattutto se posso permettermi nell'ambiente che io vivo quotidianamente, cioè l'Italia. Mi dirai magari in Svizzera cosa succede, però in Italia ci sono dei problemi di quel tipo, magari ne parliamo più tardi. Basta, non parlo più.
Andrea Conta, che firmi un blogger del jazz, che conta, giusto per sottolineare questa questione. Come vedi la questione? Perché sì, sono vere tutte le cose che sono state dette, e cioè le difficoltà, le questioni economiche, l'evoluzione o involuzione del modo di fare jazz, ma appunto l'esempio di Pannonica che citava Lorenzo potrebbe essere un esempio da seguire. È possibile che un patrimonio così prezioso, perché così dobbiamo definirlo, in un contesto come quello dei club newyorkesi, stiamo parlando di questo, ma potremmo estendere il discorso a molte altre importanti città, non faccia risvegliare nell'animo delle persone, scusami il gioco di parole, che contano, qualche moto che possa in qualche modo essere equiparato a quello francese, perché qui si sta veramente perdendo una tradizione che non trova posto da nessun'altra parte, con la scusa che ormai le sonorità sono diverse, che il modo di fare jazz è evoluto o, a seconda dei punti di vista, involuto, ma sta di fatto che perdiamo un pezzo di cultura.
Sì, è proprio così. Lorenza ha centrato ha sollevato diverse questioni, diversi problemi legati alla fruizione di questa musica. Però secondo me anche prima della pandemia la situazione era tutt'altro che rosea, cioè i jazz club vivacchiavano e vivacchiano ancora adesso, quelli sopravvissuti, e insomma la pandemia non ha fatto che accentuare, diciamo, lo stato di crisi, di difficoltà nel quale versa appunto la musica jazz, la musica dal vivo. Io personalmente rimango convinto che la dimensione intima di un jazz club sia ancora quella ideale per ascoltare gran parte, diciamo, della musica che etichettiamo come jazz, forse fatta eccezione appunto per le sonorità più elettroniche, insomma, per l'avanguardia più spinta. Però è innegabile che io conosco bene la realtà milanese, più in generale quella lombarda, durante gli anni, due anni terribili a pandemia, hanno chiuso tantissimi che non hanno più riaperto, e anche, diciamo, alla ripresa ho notato una conversione un po' dell'offerta, cioè anche, si possono fare i nomi, sono il Blue Note di Milano, che è il jazz club più famoso della Lombardia, ha diversificato notevolmente l'offerta e propone, cosa che faceva già prima, ma secondo me ha accentuato, non più solo jazzisti, ma musicisti che propongono pop, blues, soul, rock, addirittura sono arrivate le tribute band. Il che in assoluto non è un male, cioè non voglio fare il purista, il duro e puro, no? Cioè anche piccine panettone, se serve per finanziare o per tenere aperto un cinema, un cineforum, ben venga, secondo me, cioè non è questo il problema. Il problema è che secondo me la pandemia, oltre a sollevare e ad acuire i problemi economici, ha un po' cambiato anche i comportamenti, le abitudini del pubblico. Secondo me è un aspetto che forse né Lorenza né Lorenzo hanno evidenziato, che io invece mi sento così, vi butto la palla, diciamo, nella vostra metà campo. Poi, è cambiato anche l'atteggiamento del pubblico, secondo me. Cioè nei jazz club, che secondo me sono appunto ancora l'abito giusto, insomma, per ascoltare un certo tipo di musica, il pubblico è più maleducato di una volta, è più indisciplinato, più disattento, più distratto. E questo l'ho riscontrato in diversi locali, a cominciare anche dal Bonotti, insomma, quindi secondo me ci sono tanti
posso
fattori
intervenire?
Che... Prego, prego, ci mancherebbe.
No, 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 scusa, finisci pure, perché anch'io ho degli aneddoti rispetto a questo.
Ho finito.
Pure... Hai
ho
finito.
Ho
perché
finito.
In realtà nella città dove vivo in questo momento, che non è in Lombardia ma in Piemonte, io sono, abito a Torino, ci sono delle situazioni di jazz club che appunto non hanno quell'allure, come dicevamo prima, insomma, quello che è l'immaginario vive, cioè il locale con il jazz, magari un po' fumoso, ma non si può più adesso fumare, quindi non esiste più quel problema, meno male, perché io avrei veramente dei guai a entrarci, però non esiste più quel tipo di jazz club, esiste proprio quello che dicevi tu, una situazione dove prevalentemente si prevedono delle programmazioni di jazz, ma la parola jazz è sempre un pochino bistrattata, almeno da queste parti. Mi era capitato di voler organizzare un festival e qualcuno mi ha detto: ma il jazz è troppo progressista. E io non avevo capito, mi quantifichi il termine e non sapevo che cosa fosse. In realtà esiste un club che si chiama Jazz Club, proprio dal nome. Esiste una querela addirittura a livello di tribunali, proprio di carte di tribunale, perché era stato aperto da Gianni Basso, così mi viene subito un sorriso spontaneo, e un sassofonista torinese che si chiama Fulvio Albano, è stato dato in gestione, perché c'entrava anche il comune di Torino, ma è stato dato in gestione a persone che praticamente vogliono solo fare cene. E a me è capitato spesso di andare là e sentire qualcuno che diceva: abbassate la musica, è questo il mio compleanno, voglio festeggiarlo. Per cui questa è veramente, credo, l'apoteosi di quello che dicevi tu, Andrea, perché così non si può andare avanti. E decisamente il fatto che ci sia soul, tribute band, eccetera, va benissimo. E come dici tu, però forse la Lilian Terry che abita in me un po' si ribella... Vorrei che ci fosse un pochino più di accompagnamento del pubblico verso il jazz, oppure ci sono anche i locali, per contro, dove ci sono solo musicisti jazz. Tu vai ai locali e trovi solo critici e musicisti jazz, allora a quel punto lì diventa un po' solipsistica la cosa.
Sì.
In uno e nell'altro caso non va bene, non va assolutamente bene, quindi non so come la pensi, però...
Gli applausi che avete sentito erano naturalmente sia per Andrea Conta che per Lorenza Cattadori, ma erano quelli del Village Vanguard di New York, da cui stiamo ascoltando questo disco dal vivo, realizzato dal settetto di Wynton Marsalis. Village Vanguard, un altro locale storico, un altro club storico di New York, che è andato vicinissimo alla chiusura, poi per fortuna si è salvato in extremis. Molto interessante trovo, Giovanni, gli spunti che i nostri due ospiti ci hanno dato. Io vorrei anche forse allora cercare di capire un po' po' la definizione di jazz club, con qualche aneddoto. Sono, insomma, jazz club è un posto dove si va a sentire musica, si può anche mangiare e bere. Per esperienza personale di musicista posso dire che Ronnie Scott di Londra, che è uno dei più importanti, Duc de Lombard di Parigi e Victoria National Jazz Scene a Oslo, ma anche Unterfart a Monaco, insomma, proprio i più importanti, si può mangiare, ma assolutamente il telefono va spento. Va spento, e no, non è scontato, va, perché molte volte vai in qualche club a suonare e poi ti trovi un video che non vorresti trovare su Facebook di qualcuno che pensa di farti un piacere. Ma al di là di questo, è assolutamente, se un cliente eccede nel rumore di posate eccetera, immediatamente ci sono quattro cameriere appositamente dedicati a quello, che invitano con gentilezza fermissima a limitare i rumori. Io ricordo il Blue Note di Milano aprì con un concerto di Chick Corea concomitanza con una festa di compleanno. Chick si alzò e tornò
giustamente
nel camerino. Volevo chiedere a tutte e due, insomma, ci sono tre fattori coinvolti nella gestione di un jazz club: il gestore, cioè il promotore, il direttore artistico, chi volete voi, i musicisti e, come giustamente diceva Andrea, anche il pubblico. C'è qualcosa da rimproverare anche ai musicisti, perché da musicista ne sento dire di tutti i colori sui gestori, spesso anche giustamente, ma forse anche i musicisti hanno qualcosa a cui forse guardare per migliorare qualche approccio. Prego,
Andrea, vai tu.
Guarda, una domanda alla quale sinceramente non per diplomazia, ma non ti saprei rispondere proprio in modo puntuale, perché conosco che è musicista, conosco meglio i gestori, perché mi sono anche occupato per lavoro di comunicare, di fare un po' da ufficio stampa di alcuni locali che avevano una programmazione musicale, che volevano partire con delle rassegne. Quello che rimprovero a loro, ai gestori, quindi non ai musicisti, quindi mi spiace Lorenzo se un po' il
domanda.
No, ma io mi occupo di spesso... musicisti dopo, non preoccupare.
Ok, che spesso i gestori hanno, come dire, non hanno, sono privi di lungimiranza, cioè loro organizzano quattro date e pensano, magari tutte concentrate in un mese, una alla settimana, e pensano che se gli chiedi ma poi dopo che cosa succede, vediamo come va la risposta. E bisogna cercare ogni volta di fare capire a questi signori che il processo, diciamo, è lento, richiede tempo, no? Per costruirsi un pubblico, per fidelizzare la clientela, insomma, per farsi conoscere, perché ci sia un passaparola, perché ci si faccia una reputazione, un nome, non si costruisce dall'oggi al domani. E questo in moltissimi casi mi è capitato di imbattermi in persone che sono sorde, non capiscono che non si può fare tutto subito. Non so se Lorenza, anche lei...
No, assolutamente. Anch'io ho questo tipo di esperienza, quindi sono felice che tu la possa citare. Aggiungo che ci sono gestori che chiedono ai musicisti, dipende quanta gente mi porti, per poi avere un cachet.
Questo è un grande classico, certo, ecco. Grande classico, sì.
Per cui, al di là dei musicisti focalizzati sulla tendenza al lamento, e ne abbiamo parecchi, ci sono delle oggettive situazioni dove i musicisti hanno ragione. Insomma, il jazz club è una situazione, come diceva Lorenzo, molto raccolta e quasi un tempio, no? In qualche modo, scusate magari la blasfemia, però è un tempio della musica, dovrebbe essere valorizzato al meglio, mentre invece di solito sono situazioni così molto raffazzonate, molto casuali, e soprattutto non esiste più un entusiasmo da parte di chi suona a migliorarsi, a portare passione. Molto spesso io come pubblico, quando devo fare la recensione è diverso, ma se vado come pubblico a volte sento che manca proprio quella spinta, e quella spinta viene dal retroterra, cioè da qualcuno che non ti valorizza, che non capisce quello che stai facendo, dove vuoi andare, che non ti aiuta ad andare in quel punto. Quindi sì, direi che è un cerchio che non si chiude in questo caso, è molto, molto difficile parlare di questo, perché ci sono quotidianamente dentro, E appunto, al di là del fatto di quelli che dicono ah, invitano sempre i soliti, ma invitano sempre i soliti perché questi gestori vogliono il pubblico. Io mi ricordo, se posso permettermi, anni fa c'era un bellissimo festival chiamato Progetto Jazz al Ponchielli di Cremona. Lì ho conosciuto veramente, direi, il 60% dei musicisti migliori che io poi ho imparato ad amare, perché c'era una lungimiranza, proprio per usare la parola di Andrea, sulla programmazione. Cioè, ti faccio conoscere esattamente i musicisti che non conosci, che dovresti essere in grado di conoscere. Naturalmente questa cosa è stata chiusa perché non c'era abbastanza pubblico, perché non so, arrivava il sassofonista che faceva il solo, faceva un concerto in solo, ovviamente non è la stessa cosa che una big band, no? Come percezione, come... Eppure io mi sono divertita tantissimo, cioè eravamo magari in 30-35, non andava bene perché quello non portava pubblico, e quindi invitano sempre gli stessi, ma certo che invitano gli stessi perché questi qui portano pubblico, e questo è il fatto. Allora cerchiamo di arrivare al nocciolo del problema. Vogliamo far accompagnare la gente a capire il jazz, e allora ritorno agli Lilian Terry e alla Rai di parecchi anni fa, direi. Oppure vogliamo soltanto fare del profitto? Molto banale, no? come domanda retorica, però ci sono arrivata, ecco. Solo quello.
Lo so che sfumare Bill Evans non si fa, però stiamo parlando, abbiamo un tema e lo commentiamo musicalmente con degli esempi. Poi chi vuole ascoltare questo meraviglioso disco del Bill Evans Trio, registrato sempre al Village Vanguard di New York, può ascoltare questa meravigliosa versione di My Foolish Heart.
Lorenza Cattadori, mentre parlavi mi veniva la voglia di intervenire, ma dicevi talmente tante cose interessanti e belle che non ti ho interrotto, però volevo rincuorarti dicendo che se allarghiamo l'orizzonte e andiamo ad altri generi musicali la situazione non è molto diversa. Le grandi sale da concerto, per esempio, della musica classica, i direttori artistici li riempiono eseguendo per l'ennesima volta la tale sinfonia o la tale composizione del musicista ottocentesco o di inizio novecento, perché attira il pubblico e si riempiono ovviamente i posti, per cui potremmo dire che la situazione, anche se sembra un poco più nobilitata dal fatto di avere una sala da concerti famosa, un direttore artistico che porta un nome magari altisonante, ma la sostanza è quella. Forse è la prova che tutta la musica sta andando in un'altra direzione, ma potrebbe essere l'indicazione, o meglio il tema sul quale riflettere, sì, in un'altra puntata.
Ma sì, io sono appassionata di musica antica e barocca, è molto difficile, per cui mi stai dicendo una cosa, è molto difficile, sono soltanto concerti di, appunto, di autori che in effetti hanno più appeal sul pubblico, e quindi naturalmente è quello che viene proposto.
Certo.
Grazie di questa precisazione.
Comunque, certamente
io
il
posso...
tema... Ah, certo, Andrea, certo.
Ciao Lorenzo. Volevo aggiungere una considerazione che immagino sia scontata, ma forse può interessare gli ascoltatori, e cioè si identifica il jazz come una musica, vabbè, un po' difficile, un po' intellettuale, un po' cerebrale, ma soprattutto una musica che è ascoltata prevalentemente da persone anziane, il che in effetti non è lontano dalla realtà. Cioè, io quando vado ai concerti, quando vado in un jazz club, mi volto, la prima cosa che faccio prima che cominci il concerto, do un'occhiata così sul pubblico e noto che brillano i capelli bianchi, sono tutti over 60 quando va bene, se non anche di più. Banalmente queste persone sono anche quelle che magari escono di meno la sera rispetto ai giovani, no? Quindi c'è anche proprio un problema di, come dire, di target. Quando Claudia Fasoli è stato premiato lo scorso anno dalla rivista Musica Jazz come con l'album, questo ultimo album, il miglior disco dell'anno, lui si lamentava proprio di questo, diceva il pubblico sta sparendo e non c'è un ricambio generazionale. Ecco, questo è un altro aspetto, secondo me la crisi del Music Club nasce anche da questo, cioè che i giovani, adesso facendo un po' delle generalizzazioni, quindi vanno prese un po' con le pinze, però non hanno più, sembrano non avere, non apprezzare come dire, l'esperienza della musica dal vivo, dell'ascoltare dal vivo qualcuno che suona, ma filtrano tutto attraverso i telefonini, insomma le piattaforme digitali, quindi l'esperienza proprio diciamo sensoriale dell'assistere a un concerto, se non la si pratica non la si conosce, certo. Quindi la si evita, mettiamola così, insomma.
Infatti ne abbiamo parlato con voi che sapete qualche settimana fa, esatto. Il fatto che i conservatori sono pieni di studenti di jazz, si aprono cattedre in ogni
Bravissimo.
Località sulla cartina geografica e poi ai concerti non ci sono. Però io non vorrei fare il masaniello della situazione, però forse tutto l'ambiente ha bisogno di fare un piccolo passo avanti, dai gestori ai musicisti, perché sinceramente spesso, purtroppo, nei jazz club, se si capita un paio di ore prima durante il soundcheck, è lì che si sta montando il repertorio. Questo non va bene, perché il pubblico del jazz non è stupido. Il pubblico del jazz capisce se c'è un progetto, se c'è, oppure campeggiano continuamente tributo a Chet Baker, tributo, fa per dirne una. Adesso io vorrei, Chet Baker è meraviglioso da sentire sui dischi, da tributare un po' diverso, ci vuole anche insomma ecco, non so, sto parlando un po' a ruota libera. Uno dovrebbe essere invogliato magari a investire quei 20 euro per la bibita per ascoltare un buon concerto. Chi deve tenere il buon concerto deve capire, ok, qui guadagnerò un po' di meno, ma posso cominciare a costruire qualcosa. Abbiamo pochi secondi, ma forse tutti devono prendere coscienza che questo patrimonio è responsabilità di ciascuno, non è sempre colpa degli altri.
No, indubbiamente, sono d'accordissimo. È un po' come la cantante che dice ringrazio Ella Fitzgerald per questa bellissima canzone, non so se Ella Fitzgerald potesse ringraziare la cantante che la canta, non lo so. E spesso succede questo. Io adesso ho parlato delle cantanti, ma non ho questa... non faccio queste discriminazioni sulle cantanti, le fanno già abbastanza i musicisti maschi, per cui evitiamo. No, però è così, insomma, io ti tributo a Ella Fitzgerald, però insomma forse ci vorrebbe anche forse un po' più di umiltà, ecco.
Anche no, dice.
No, qualcosa
dice il tributo a Ella Fitzgerald, ma anche no, grazie.
Anche no, infatti, perché anzi, forse si dovrebbe ringraziare Ella per aver interpretato un pezzo così. E poi prendi quel pezzo, lo interpreti come decidi tu, insomma, senza fare tributi a persone inarrivabili. Adesso ho detto Ella per dire Sara Vaughan, oppure non so, Carmen McRae o qualsiasi altra cantante, però per me è sempre un po' difficile andare a questo tipo di tributi, così come Chet Baker, perché comunque hai quel fil rouge che tu devi prendere, giustamente, però insomma ti stai avvicinando dei geni, per cui
infatti
un pochino di modestia non guasterebbe qualche volta.
Andrea, 30 secondi di chiusa, un tuo pensiero finale.
Come quello che hai detto, secondo me è sacrosanto, quindi bisogna davvero che anche i musicisti, così come i direttori artistici, i gestori, ripensino un po' il loro ruolo. E aggiungerei anche gli organizzatori dei festival, quelli estivi all'aperto. Spesso le programmazioni sono copia e incolla, suonano sempre gli stessi. E sembra proprio una partita di giro, si spostano da un festival all'altro, ma i nomi sono sempre gli stessi. Non è possibile, insomma, che Tra l'altro, in una situazione in cui ci sono tanti bravi jazzisti, è un po' asfittico. In un momento in cui in realtà l'offerta musicale è buona, perché ci sono tanti musicisti di buon livello.
Io vi ringrazio. Bisogna purtroppo dare... il tempo è tirannissimo. Siamo già oltre, chiedo scusa a Barbara. Questo è l'Art Blakey Quintet, registrato al Burland, altro luogo storico. Io ringrazio tantissimo Lorenza Cattadori
e Andrea Conte.
Ringrazio voi.
E saluto Giovanni Conti, e a risentirci.
Grazie
a domani.
Lorenzo. Ha ha ha!